Ciao Francesco.
Come va? Io bene, grazie, abbastanza bene. Sì. Tu?
Bene, sono a Genova, una bella giornata.
Ah, ecco, sei per lavoro a Genova?
Sì, sto registrando delle cose con un gruppo di qui, quindi mi trovo qua in registrazione.
Bene, sì. Spero che le cose vadano bene. È un momento di grande creatività per te, suoni molto.
Sì.
Di solito sei venuto qui appunto per accompagnare Beatrice le sue esibizioni dal vivo che ha fatto qui nei nostri studi. Invece adesso parliamo di qualcosa di molto diverso dalla musica dell'Antolini. Una musica, quella di Violent Zen, che è legata alle colonne sonore. In che modo è legata alla colonna sonora?
Guarda, in un modo diciamo opposto, perché queste musiche sono nate da improvvisazioni casalinghe, spesso registrate di getto, in modo piuttosto intuitivo. Dopodiché hanno preso forma nella mia mente come colonne sonore di film immaginari. Me le sono immaginate appunto applicate a immagini in movimento. E l'ho chiamato in questo modo perché i film ovviamente non esistono ancora, ma le musiche mi sembra di sì, quindi ho pensato a questa cosa.
Cioè sei uno che si fa i film, questo è il senso della storia.
Esattamente, e mi piacerebbe che anche le persone che lo ascoltino se li facciano.
Ah, ecco.
Proprio questo è il punto.
Quindi hai un'idea di ascoltatore che tipo sta disteso sul letto in massima tranquillità e vaga con la tua musica?
E vaga, sì. In realtà anche un guidatore di un autobus, oppure un precario in un call center.
Insomma,
sì.
Persone che possono appunto permettersi di distrarsi nel senso migliore del termine. Oddio,
sì,
un autista
diciamo
di autobus
che...
è meglio che non si distragga, però prendiamola con grano salis la cosa, ok,
diciamo,
va bene.
A fine corsa.
Ah, ecco, ok.
Sì, mi piacerebbe che si insinuassero in quegli angoli di vita che magari alcuni potrebbero chiamare tempi morti, ma che in realtà magari non lo sono.
Tu le hai composte nei tuoi tempi morti queste cose? O meglio,
sì, assolutamente.
Ecco.
Sono stato registrato in un periodo della mia vita in cui vedevo un sacco di film e non suonavo. Dopodiché ho smesso di vedere film perché ho scoperto che mi stavo riempiendo la vita di cose che non mi appartenevano. Mi sono messo a registrare e sono uscite queste cose.
Sì?
E niente, mi piacerebbe che si insinuassero, come ti dicevo, in questi tempi morti, che di solito nei film non esistono i tempi morti. È proprio, i tempi morti è un termine cinematografico che nei soggetti non risulta, non ci devono essere tempi morti.
Si usa l'ellissi, tu mi insegni, apposta per questo, per evitare i tempi morti.
Esatto, esattamente. Mentre nella vita, secondo me, ce ne sono e come. Ecco, è lì mi piacerebbe che le mie musiche si insinuassero in qualche modo.
Hai un'idea molto precisa dell'uso, se posso utilizzare questo
sì.
termine, della tua musica,
sì.
Il che non è scontato, perché talvolta succede che i musicisti vogliano parlare il meno possibile della propria musica, di quando e come dovrebbe essere ascoltata. Invece io personalmente credo che ogni persona che produce qualcosa ha una situazione ideale di ascolto e un ascoltatore ideale.
Ecco, guarda, questa cosa secondo me è molto importante. Io, scherzando, dico sempre che queste musiche vanno ascoltate, ad esempio, dopo le 8 di sera o in seconda serata, come fosse un programma...
Dopo la pubblicità...
Un programma di serie B. Esatto. Perché non credo siano per tutte le ore della giornata, ma appunto solo per questi momenti, diciamo, di riflessione oppure di intimità, ecco.
Che bello, ma infatti dico la verità, Questo disco è un disco che, come gli altri, più degli altri, si pone in controtendenza rispetto al mondo mediatico di adesso, nel senso che è un disco, intanto, correggimi se sbaglio, registrato a un volume non esagerato.
Assolutamente, considera che è veramente lo-fi, come si dice, però non è stata cercata questa cosa, in questo caso è stata venuta da una situazione che io avevo, che non è ricchissima, diciamo, per cui il livello della registrazione è quello che è, non è pompato.
Ecco, mentre di solito vengono gonfiati poi in fase di master le tracce. E l'altra cosa è un disco che richiede appositamente, per come è stato strutturato, per come è stato pensato e di conseguenza registrato e suonato, una certa l'essere dedicati, diciamo, all'ascolto. Il che non vuol dire, secondo me, necessariamente un'attenzione costante a tutto, però l'essere dedicati alla visione del disco, si può dire così?
Sì, perché no? Sì, certo. Diciamo un'attenzione e non attenzione nello stesso momento, insomma.
Lavora a livello inconscio? Hai provato a fare degli esperimenti
magari,
con delle cavie?
Magari. proverò, bel consiglio.
Prova a vedere attraverso diverse situazioni, somministrazioni di diversi cibi, odori, vedere cosa succede. Io stavo pensando a un'altra cosa che riguarda il portare dal vivo questo disco. Tu scrivevi nel comunicato, mi hai scritto che non ti interessa fare in realtà dei concerti, ma che cosa vorresti fare?
In realtà anche questo è un progetto strampalatissimo, spero di realizzarlo, ma sarà un pochino difficile. In realtà io vorrei proporre blitz in luoghi dove di solito la musica non viene suonata dal vivo, come ad esempio un negozio d'abbigliamento o un call center, appunto, o una sala d'attesa, una piccola stazione, un ascensore, questi luoghi qui, e magari registrare video live di uno o due brani e rendere la mia musica in questo modo. Insomma, tenderei a non realizzare il concerto vero e proprio con la gente davanti a me che mi ascolta o che lì gli tocca ascoltare per forza da seduta queste cose. Preferirei cose piuttosto estemporanee, che succedono lì sul momento.
Beh, è curioso che citi proprio l'ascensore, a parte il fatto che, tra parentesi, con Tata Maps e l'STV vedrai che ti facciamo qualcosa di bello, ma volevo farti notare che tu parli dell'ascensore, ma la musica d'ascensore, detta anche Muzak, esatto, con un termine dispregiativo, appunto viene di solito vista in maniera dispregiativa.
Sì, in realtà Brian Eno, nostro grande guru, l'ha rivalutata da tempo, proprio dicendo che è una musica che può essere, diciamo, richiede attenzione come non attenzione, cioè ha un doppio valore, e lui si è iniziato, diciamo, questo concetto di musica da ascensore.
Musica, la famosa musica d'ambiente, no? Music for Airports, e anche lì volume basso
sì,
appositamente.
Non deve scoppiarti nelle orecchie, deve insinuarsi da un'altra parte.
No, mi piace perché hai un'idea fisiologica della tua musica che se sto intendendo il fatto che tu ci abbia pensato parecchio anche a questo lato. Veniamo un attimo al disco. Violent Zen, anche qui giochi su una contrapposizione, almeno apparente.
Sì, gioco appunto su questo concetto che mi sono creato riascoltandomi anche, perché penso che in questo momento di bombardamento mediatico, per riappropriarsi della propria vita non ci sia bisogno solo di zen, ma anche di qualcosa di un pochino più forte, e da lì violent, la contrapposizione, insomma un gesto di riappropriazione della propria vita, insomma, della propria esistenza.
Un'altra cosa che ho notato in un titolo della canzone è un richiamo ad Arvo Part, forse in Arvo Moon.
Arvo Moon, sì.
Ecco, c'è il tintinnitus anche nel tuo disco?
Sì, Sì, un omaggetto, non voglio arrivare...
Un omaggetto. Finora, beh, stiamo facendo una bella lista di nomi, tra Brian Eno e Arvo Part, niente male. Dovresti finire, non lo so, con una battuta di Alvaro Vitali per riequilibrare il tutto, ma... No, invece Arvo Part ci sta anche in mezzo, anche qui sì. Ripetizione, in questo caso musica sacra, volumi bassi, sì. tutt'altra zona.
Staticità anche della certo. musica, un movimento da fermi, insomma a me piacciono molto gli opposti, come avrai capito,
sì.
unire gli opposti.
Me ne sono accorto. E la conduttrice mancante oggi, Titi, a cui era piaciuto molto il disco, infatti le dispiace di essere stata presa dai batteri e dai bacilli e di non poter essere qua, ha notato un'altra cosa, che c'è un ricorrente tema di animali e natura nei titoli dei tuoi dischi. In particolare è rimasta incuriosita da Stupid American Elephant Drunk Joy Joke. E sì. Ha qualcosa a che fare con Bush?
Assolutamente, in pieno, è proprio lui, me lo sono immaginato così, volevo ridicolizzarlo in tutti i modi e quindi ho dato questo titolo. E, il brano che lo riguarda effettivamente potrebbe ricordare qualcuno di zoppo, ubriaco e completamente pazzo.
Beh, in effetti. Allora, noi vi consigliamo il disco. Dove si può trovare, Federico, il disco?
Allora, per il momento si può trovare sul sito dell'etichetta che ha distribuito il lavoro, che si chiama Flattery Records, quindi sì. su flatteryrecords.com. In Italia ancora non c'è la distribuzione, ci stiamo lavorando.
Ce la farai? È un disco tosto per l'Italia, ma in realtà poi anche l'etichetta su cui tu l'hai pubblicato, ne parlavamo, è un'etichetta fatta un po' in case, non in casa, visto che è un'etichetta esatto. transnazionale.
Esattamente, come ti dicevo sembra una barzelletta degli anni Ottanta, sono due svedesi, un inglese, un americano, un turco, insomma... hanno unito le forze, insomma, e agiscono via internet, ovviamente. Perché,
beh, chiaro, ragazzi, chiaro, certamente.
Anche se il disco si può reperire in America, in alcuni negozi in Inghilterra, però in Italia no.
Però...
via internet, con un'ordinazione, insomma, volendo, se proprio uno vuole fare questo sforzo, ce la può fare.
Noi lo consigliamo perché è un disco interessante da ascoltare, e ve lo proviamo con una traccia che facciamo scegliere direttamente a te.
Allora, io sceglierei Space Trees,
okay.
La terza traccia.
Come mai questa? Perché?
Ma perché è quella più recente, quella che mi dà meno fastidio ascoltare. diciamo, quella è un po' più nuova per me, per cui mi piace ancora ascoltarle. Le altre già ci ho fatto il callo.
Allora, questa è Space Trees, il disco si chiama Violent Zen, è firmato da Federico Fantuz con il nome di Music for No Movies. Federico, grazie mille, buon lavoro e ci sentiamo presto, perché il progetto è interessante e chissà che con la nostra Lesti Vino si possa fare qualcosa. Grazie mille, se n'è andato, lo salutiamo con la sua stessa traccia, Space Trees.